Stazione 3-4, Platea Furcillensis, via San Biagio dei Librai. Risalendo Vico Figurari raggiungiamo l'incrocio con via San Biagio dei Librai, piazzetta dell'Olmo, chiamata così per via di un grande albero di olmo che era anticamente al centro dello slargo. Incastonata sul fianco dell'ultimo palazzo di Vico Figurari, ad angolo con via San Biagio dei Librai, c'è un'antica colonna con capitello corinzio. Di fronte inizia via San Gregorio Armeno, la cosiddetta via dei pastori per le numerose botteghe dove si fabbricano e si vendono i presepi e i pastori napoletani. All'avvicinarsi del Natale, questa via diventa una fiumana di gente interminabile che viene appositamente da tutto il mondo per comprare le famose statuine. La strada risale molto probabilmente all'impianto originario greco della città e divide esattamente in due quadrati il rettangolo sud, di lati proporzionali 1 a 2, in cui il grande quadrato centrale della città greca è diviso da via dei Tribunali, ex Platea Augustalis. Bartolomeo Capasso recupera il nome medievale di San Gregorio Armeno, che era denominata Platea Nustriana. Evidentemente non è uno stenopos come tanti altri in direzione nord-sud, ma è una strada larga come le altre plateiai inferiore e superiore in direzione est-ovest e segnala così la sua importanza. Facendo una piccola deviazione dal nostro percorso principale e risalendo questa caratteristica via, troviamo il complesso di San Gregorio Armeno, che possiamo visitare in un secondo momento. Il primo nucleo della chiesa con il suo monastero è del X secolo, anche se fu finita solo nel secolo XVI e poi successivamente nel secolo XVII e XVIII fu decorata. Vale una visita a sé stante per ammirare anche il suo delizioso chiostro. Ritorniamo in piazzetta dell'Olmo e continuiamo la nostra passeggiata sul percorso principale verso ovest. Siamo ora su via San Biagio dei Librai, detta anche Spaccanapoli, in tutta la sua lunghezza l'ex Platea Furcillensis, l'asse parametrico della città che visivamente costituisce un allineamento con la collina di San Martino, da dove gli antichi fondatori molto probabilmente hanno traguardato il pianoro, ricco di vegetazione, forse inizialmente solcato da sentieri e da letti di antichi fiumi, paleoalvei, poi diventati strade, per individuare il luogo più favorevole dove fondare la nuova città. Da qui possiamo volgere uno sguardo a sinistra, ad est, dove era ubicata l'antica porta Furcillensis, all'inizio del quartiere Forcella, ed uno sguardo a destra, ad ovest, verso la magnifica collina di San Martino, dove in alto troneggiano il maestoso Castel Sant'Elmo, di età angioina, e la certosa di San Martino, costruita nel 1325 dall'architetto Tino di Camaino. La certosa ha avuto nei secoli molteplici rimaneggiamenti, affidati ai più illustri architetti, quali, solo per citare i più importanti, Giovanni Antonio Dosio nel 1581, Cosimo Fanzago nel 1623 e in seguito, nel 1723, Andrea Canale e suo figlio Nicola Tagliacozzi, grande scenografo. Diventa museo nel 1866. Quando il cielo è nuvoloso, sembra costruito sopra le nuvole, un castello incantato. Camminando su questo asse, poco più avanti, incrociamo Vico Santa Luciella con il suo museo nella chiesa di Santa Luciella, data in gestione all'associazione Respiriamo Arte, dove si trova il teschio con le orecchie, chiamato così per una particolare conformazione del cranio che fa sembrare le orecchie particolarmente grandi e quindi più propenso ad ascoltare le richieste dei fedeli. Poco più avanti, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, c'è invece il complesso museale dell'arte della seta. La chiesa fu eretta dalla Corporazione dell'Arte della Seta, molto ricca alla fine del secolo XVI e rifatta a metà Settecento. Quasi di fronte alla chiesa, sull'altro versante della strada, inizia Vico San Nicola al Nilo, dove, a metà strada circa, troviamo l'ex istituto Filangieri. All'interno del cortile, non visitabile, durante uno scavo archeologico curato dalla ex soprintendenza archeologica, rilevati e georreferenziati da me su incarico della stessa, si è individuato un antico stenopos, stradina stretta nord-sud, in allineamento con Vico San Severino. Subito dopo la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo possiamo fare un'altra deviazione e svoltare a sinistra verso sud per il vico San Filippo e Giacomo e dopo poco meno di 200 metri ci troviamo in largo San Marcellino dove di fronte a noi prospetta il magnifico complesso di San Marcellino. La chiesa fu costruita nel 1600 e rimaneggiata nel 1700. Adiacente alla chiesa e all'interno del complesso c'è lo straordinario chiostro con il magnifico giardino. Gli ambienti dell'antico monastero sono oggi stati trasformati in istituti universitari. Ritornando nello slargo stradale, di fronte alla chiesa, c'è quella dei Santi Severino e Sossio, quasi sempre chiusa. Ci troviamo qui sul punto più alto della collina del Monterone, alla periferia meridionale della città greca. Camminando in questa zona ci sarà molto più chiara l'antica orografia del luogo e lo strapiombo che il pianoro presentava proprio di fronte al mare, perché le strade, per scendere da questo colle su corso Umberto più in basso, dove anticamente era l'arenile e subito dopo il mare, sono quasi tutte gradonate o in forte pendenza. L'impatto di questa città fortificata e di queste poderose mura doveva essere di straordinaria potenza, perché oltre all'altezza delle mura si aggiungeva all'altezza dello strapiombo per farle sembrare dal mare ancora più alte e inespugnabili. Ritorniamo ora su via San Biagio dei Librai e guardiamo la collina di San Martino, verso ovest. Dopo pochi metri troviamo il primo angolo del grande quadrato centrale alla città, quello a sud-ovest, costituito da uno slargo denominato Corpo di Napoli, dove è situata la statua del Nilo, datata tra il II e il III secolo d.C., nella zona dove era localizzata la Regio Nilensis, dal nome del fiume Nilo, nell'antico quartiere dove vivevano gli Alessandrini, cosiddetti in quanto provenivano da Alessandria d'Egitto, terra dalla quale arrivavano molti coloni. La statua originale, posta al centro dello slargo, rappresenta il fiume Nilo, impersonificato da un vecchio disteso e appoggiato sul lato sinistro ad una pietra dalla quale fuoriesce acqua. Sotto di lui compare la testa di un coccodrillo, animale molto diffuso in Egitto e lungo il fiume Nilo. La statua fu trovata alla metà del 500 senza testa, oggi ricostruita, sottoterra, mentre si stava ripavimentando la strada. Per molto tempo fu scambiata per una statua femminile, con molte mammelle e con attorno 5 bambini. Con il braccio destro, il vecchio mantiene una cornucopia piena di frutta e fiori, simbolo dell'abbondanza. Ai suoi piedi è accucciata la statua della Sfinge, alla quale durante il secondo dopoguerra fu rubata la testa, ritrovata in Austria solo nel 2013 e quindi riattaccata al busto. Quasi ad angolo con questo slargo troviamo su via Nilo la Cappella Pignatelli, di proprietà della Università Suor Ursula Benincasa, chiusa al pubblico e utilizzata per dei corsi didattici dalla stessa università, che l'ha restaurata e riaperta nel 2018. La nostra passeggiata prosegue risalendo via Nilo, ma se vogliamo fare una deviazione anche in un secondo momento, possiamo proseguire e poco più avanti ci troviamo subito in piazzetta Nilo con la bella chiesa di Nicola al Nilo, ad angolo con via Mezzocannone e dove all'interno c'è un'opera di Donatello, il bel sepolcro del cardinal Brancaccio, eseguito a Pisa nel 1426-28. Subito dopo la piazzetta Nilo entriamo nella suggestiva piazza San Domenico Maggiore, con al centro la guglia barocca sormontata dalla statua di San Domenico. In piazza, sul lato est, si affaccia Palazzo Corigliano, sede oggi dell'Università Orientale, dove sono visibili gli scavi archeologici eseguiti dalla stessa università, e sul lato nord della piazza il complesso di San Domenico Maggiore, uno dei più importanti della città. Sulla piazza prospetta l'abside della chiesa, mentre per entrare nel complesso bisogna risalire di qualche metro Vico San Domenico ed entrare in un cortile dove troneggia la facciata della chiesa. Fondata dai Domenicani, fu sede della più importante scuola teologica dell'epoca, dove insegnò anche Tommaso d'Aquino. Su Vico San Domenico, prima di entrare all'entrata della chiesa, incrociamo Via de Sanctis, dove, su questa via, poco più avanti dell'incrocio, c'è l'ingresso alla Cappella San Severo. Sarebbe meglio organizzare una visita apposita per vedere sia San Domenico Maggiore che la Cappella San Severo. Nella cappella, bellissima, si trova il famoso Cristo velato, per il quale il Canova avrebbe dato 10 anni della propria vita, scolpito da Giuseppe San Martino. Riprendiamo invece ora il nostro percorso principale e ritorniamo a descrivere la nostra passeggiata dallo slargo Corpo di Napoli.